This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 15 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il Consiglio europeo, l'organo che riunisce i leader dei 27 paesi membri dell'Unione europea, ha annunciato che avvierà i negoziati per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia. La decisione è stata approvata all'unanimità dai rappresentanti di 26 paesi. Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, che si era sempre detto contrario, ha lasciato l'aula durante la discussione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha festeggiato l'annuncio scrivendo su X, l'ex Twitter, che si tratta di una vittoria per l'Ucraina e per tutta l'Europa. Come spiega il Post, l'Ucraina e la Moldavia avevano chiesto di entrare nell'Unione Europea in seguito all'invasione russa dell'Ucraina a febbraio del 2022 e l'Unione aveva concesso loro lo status ufficiale di candidate a giugno. Lo scorso novembre la Commissione aveva raccomandato l'inizio dei negoziati. Ora il Consiglio Europeo ha deciso che la procedura potrà effettivamente cominciare. È uno sviluppo importante per l'Ucraina che da quasi due anni combatte contro l'invasione russa. Da mesi però la sua controffensiva procede a rilento, il paese è in forte difficoltà economica e gli enormi aiuti finora ricevuti dagli Stati Uniti potrebbero terminare presto, anche a causa delle divisioni politiche che animano il Congresso statunitense. In ogni caso, la strada per ufficializzare l'eventuale adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea è ancora lunga. I due paesi dovranno dimostrare di rispondere ad alcuni criteri fondamentali, tra cui il rispetto della democrazia, dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Ci sono anche criteri economici da rispettare, come la presenza di un'economia di mercato libera e concorrenziale. Una volta conclusi tutti gli accertamenti necessari, la Commissione europea dovrà dare una prima valutazione e le adesioni dovranno essere approvate dal Parlamento europeo e da tutti i 27 Stati membri all'unanimità. Solo a quel punto i leader dei paesi coinvolti potranno firmare i trattati di adesione, che a loro volta dovranno essere ratificati da tutti gli Stati membri. Al momento l'unico paese apertamente contrario all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea è l'Ungheria. Poco dopo il voto del Consiglio Europeo, Orbán ha scritto su Facebook che si tratta di una scelta sbagliata, a cui l'Ungheria non vuole partecipare. Orbán è anche l'unico tra i 27 leader europei a opporsi all'approvazione di una nuova tranche di aiuti per l'Ucraina da 50 miliardi di euro, tra prestiti e interessi a tassi agevolati, che dovrebbero essere aggiunti al bilancio pluriennale europeo per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027. Si tratta di risorse economiche fondamentali per l'Ucraina, che le permetterebbero di evitare la bancarotta e di continuare a difendersi dall'invasione russa. Sono anni ormai in cui il meccanismo europeo di stabilità, il famoso MES, è un tema che periodicamente occupa per giorni il confronto tra i partiti, con posizioni opposte tra loro e a volte contraddittorie. Nel tempo sul MES, che è un'organizzazione creata nel 2012 per assistere i paesi dell'area euro in crisi economica, molti politici di vari schieramenti hanno fatto dichiarazioni scorrette, fuorvianti o non supportate dai fatti. Negli ultimi due giorni si è riacceso di nuovo il dibattito in Italia, con i vari esponenti e leader politici che non hanno detto proprio sempre la verità sul MES. Proprio per questo Pagella Politica ha scritto un articolo che ha intitolato proprio «Sul MES tutti i partiti hanno detto bugie». Dal centrodestra al centro-sinistra, Questo atteggiamento ha riguardato tutti i principali partiti presenti in Parlamento. L'articolo parte con gli errori della Lega, che è il partito che storicamente ha criticato di più il MES, considerato un organismo dannoso, che presta soccorsi ai paesi in difficoltà, chiedendo in cambio condizioni troppo svantaggiose. Senza entrare nel legittimo giudizio politico, sottolineiamo, scrive Pagella Politica, che vari esponenti della Lega nel tempo hanno fatto accuse infondate parlando di MES. Una delle più famose riguarda il leader del partito Matteo Salvini, che ad aprile 2020 ha accusato in più occasioni l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte di aver approvato l'accesso dell'Italia al MES. In realtà non era vero. All'epoca l'Eurogruppo, un organo informale che riunisce i ministri delle finanze dei paesi dell'area euro, aveva deciso di creare un nuovo strumento all'interno del MES, una tipologia di prestiti per far fronte alle spese sanitarie contro la pandemia di Covid-19. Non c'era stata quindi nessuna attivazione del MES o richiesta d'aiuto da parte dell'Italia. Anche negli anni precedenti Salvini ha fatto dichiarazioni sbagliate sui numeri del MES. Per esempio, nel 2017 ha detto che nei 5 anni precedenti i governi italiani avevano preso 63 miliardi di euro degli italiani per salvare le banche degli altri con il MES. La cifra era parecchio esagerata, così come era scorretto dire che tutti gli interventi del MES fino a quella data erano stati fatti per aiutare le banche di altri paesi. Un altro aspetto su cui insistono da tempo vari esponenti della Lega è la presunta immunità di cui godrebbero i membri del MES. A dicembre 2019 il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, diventato senatore in questa legislatura, ha dichiarato che con la riforma del MES il consiglio di amministrazione e il direttore generale dell'organizzazione avrebbero immunità civile, amministrativa e penale perenne. È falso. L'immunità prevista è funzionale, dunque né totale né a vita. Copre solo i reati commessi durante la carica ed è prevista fin dalla versione originaria del MES. Nemmeno nel fronte dei sostenitori del MES sono mancati errori. Di recente la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha accusato il governo Meloni di bloccare tutto il resto d'Europa, visto che non ha ancora ratificato la riforma del trattato del MES. 26 paesi su 27 hanno già ratificato le modifiche, ha dichiarato Schlein criticando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma i paesi membri del MES non sono tutti e 27 gli stati membri dell'Unione Europea, ma solo i 20 paesi che adottano l'euro come moneta unica. Nell'estate del 2020 uno dei predecessori di Schlein, Nicola Zingaretti, ha scritto un intervento sul Corriere della Sera per invitare il secondo governo Conte a chiedere al MES un prestito per rafforzare le spese sanitarie. Il MES ora è uno strumento finanziario totalmente diverso da quello del passato, aveva scritto Zingaretti. La dichiarazione dell'ex presidente della Regione Lazio era però imprecisa nella formulazione ed esagerata nella sostanza. Tornando ai partiti di governo, lo scorso giugno il ministro della difesa Guido Crosetto ha dichiarato che chi finora ha utilizzato il MES ne è uscito massacrato. Al di là dell'iperbole, la dichiarazione del ministro della difesa è comunque esagerata. Fino a oggi 5 paesi hanno chiesto aiuto al MES o al fondo predecessore del MES: Irlanda, Spagna, Portogallo, Cipro e Grecia. Per i primi 4 paesi non sembrano esserci stati effetti disastrosi degli aiuti. Anzi, in alcuni casi vari indicatori mostrano che c'è stato un miglioramento dell'economia. La Grecia merita invece una considerazione a parte. Nel 2020 un'analisi indipendente commissionata dal MES stesso ha spiegato che in effetti gli aiuti e le politiche hanno avuto anche effetti negativi sulla popolazione. Crosetto poi ha sostenuto di essere stato l'unico in Parlamento nel 2011 a votare contro la ratifica del trattato istitutivo del MES. Non è vero. Anche i parlamentari della Lega Nord votarono contro, insieme a 3 parlamentari di altri partiti. Più di recente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accusato il secondo governo Conte di aver firmato la riforma del trattato del MES a gennaio 2021, quando era dimissionario, e contro il parere del Parlamento. È vero che la firma è stata fatta il 27 gennaio 2021, il giorno dopo le dimissioni del governo Conte, ma a inizio dicembre 2020 il Parlamento aveva approvato una risoluzione che impegnava il governo a finalizzare l'accordo raggiunto a livello europeo sulla riforma. Tra l'altro, Meloni ha giustificato la sua accusa sventolando in Senato un fax con cui l'allora ministro degli esteri Luigi Di Maio aveva dato il via libera per la firma della riforma al rappresentante permanente dell'Italia nell'Unione Europea. Quel fax, però, è stato inviato il 20 gennaio 2021, 6 giorni prima delle dimissioni del governo. Passando ai 5 Stelle, la loro strategia è stata spesso quella di incolpare gli altri partiti per le decisioni prese dall'Italia sul MES negli ultimi 10 anni. Come in questo caso ha correttamente sottolineato Salvini in passato, il programma elettorale del Movimento 5 Stelle approvato nel 2017 dai suoi iscritti prometteva lo smantellamento del MES. Come abbiamo visto, una volta al governo il Movimento 5 Stelle ha poi acconsentito alla firma della riforma del trattato del MES. Il 13 dicembre poi il presidente del partito, Giuseppe Conte, ha accusato con un video sui social network Meloni di aver fatto parte del governo Berlusconi che nel 2011 ha introdotto il MES in Italia. Meloni era ministra del governo Berlusconi quando ad agosto 2011 è stata approvata in un consiglio dei ministri la ratifica del MES. Sono le parole dichiarate ad aprile 2020 dall'allora ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, all'epoca uno degli esponenti di primo piano del Movimento 5 Stelle. Le cose però non stanno proprio così. Ad agosto 2011, quando Meloni era ministra della gioventù del quarto governo Berlusconi, il Consiglio dei Ministri non ha approvato la ratifica del MES, ma un disegno di legge con cui si chiedeva al Parlamento di ratificare la modifica dei trattati europei per consentire la creazione del MES. Il trattato che ha istituito il MES è stato firmato a febbraio 2012 dal governo Monti e ratificato dal Parlamento italiano a luglio 2012, quasi un anno dopo la data indicata da Conte e da Toninelli. Italia Viva e Azione, che fino a pochi mesi fa facevano parte dello stesso gruppo parlamentare in Senato e alla Camera, sono sempre stati i partiti più favorevoli al MES e alla necessità di chiedere i suoi prestiti durante le fasi più gravi della pandemia di Covid-19. Alcuni esponenti di questi due partiti, però, non hanno sempre detto la verità discutendo su questo tema. Per esempio, alla fine del 2022, parlando della spesa sanitaria, la senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, ha dichiarato in Parlamento che tutti gli stati europei avevano ormai preso il MES, tranne l'Italia. Non era vero. In quella data nessun paese membro del MES aveva chiesto l'accesso alla linea di credito del MES per le spese sanitarie. Ora, questa linea di credito non è più disponibile e non è stata utilizzata da nessun paese. Andando indietro nel tempo, alla fine del 2019, il leader di Azione Carlo Calenda ha accusato scorrettamente Salvini di aver votato positivamente nel 2010 al Parlamento europeo per la creazione del MES. Ora, è vero che tra il 2010 e il 2011, quando in sede europea era stata avviata la trattativa per creare il MES, alla guida del governo italiano c'era una coalizione di centrodestra con dentro la Lega. Ma quando è stato chiamato in causa il Parlamento europeo, Salvini non ha partecipato al voto e gli europarlamentari della Lega presenti, invece, hanno votato contro. Andando a guardare infine Forza Italia, la posizione del partito fondato da Silvio Berlusconi non è stata sempre unita. A dicembre 2020, quando il Parlamento ha dato il mandato al governo di concludere la trattativa sulla riforma del MES, lo stesso Berlusconi ha annunciato a sorpresa che non avrebbe sostenuto la riforma. Secondo l'ex leader di Forza Italia, uno dei principali motivi di preoccupazione legati alla riforma riguardava il fatto che le decisioni sull'utilizzo del MES sarebbero state prese a maggioranza dagli Stati e che quindi i soldi versati dall'Italia potevano essere utilizzati altrove anche contro la volontà italiana. Era però una preoccupazione infondata. La riforma del MES non modifica i suoi meccanismi decisionali e per le principali decisioni sulla concessione dei prestiti agli Stati vale sempre il criterio del comune accordo, che garantisce a tutti un diritto di veto. O, in caso di emergenza, quella di una maggioranza qualificata dell'85%, che garantisce quindi il diritto di veto a Italia, Francia e Germania. Insomma, qualsiasi cosa sentiate come discussione sul MES con i vari leader che si attaccano l'un l'altro, c'è da stare attenti ad ogni singola dichiarazione. concludo veloce che sono andato fin troppo lungo, però volevo darvi quest'ultimo dato. Come sottolineato da Milano Finanza, gli stipendi degli italiani sono fermi. Negli ultimi 30 anni, dal 1991 al 2022, sono cresciuti solo dell'1%, a fronte del 32,5% in media nell'area OCSE. Un dato che sancisce il fallimento della contrattazione collettiva ed è legato alla bassa produttività, cresciuta però più delle retribuzioni nel periodo. Il risultato è la continua caduta della quota dei salari sul PIL, a fronte della crescita del peso dei profitti, 40% contro il 60%. Giudizio negativo anche sulle politiche di incentivazione che non hanno prodotto alcun risultato sull'occupazione femminile. La percentuale di donne occupate resta bloccata al 40,9%, a fronte del 60% degli uomini. È questo il quadro delineato dal rapporto annuale dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che sui salari lancia un vero e proprio allarme. Ci sono forti dubbi sulla tenuta di tale modello nel lungo periodo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata, insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.